Adesso guardiamo un attimino quello che il Signore oggi ci vuole dire. E aspetta, non aver perso il foglio. Allora, dunque, andiamo dunque nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, i versetti che vanno dal 60 al 70. Facciamo leggere un volontario qualsiasi.
Il 6.
Capitolo 6, pagina 1058 per questa versione. Sì. Leggiamo dal 60 al... qui c'è scritto 71, va bene.
6.
Rosi, dai.
Sì. Scusate la voce, stamattina c'era un po' troppo. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti sin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo.
Grazie. Allora, teniamo conto in quello che abbiamo letto delle parole di Gesù, no? Un paio di parole, di frasi dicono: non volete andarvene anche voi, quando gli altri hanno pensato che Gesù parlasse un linguaggio duro. E dice: ma come, scusate, è questo che sta dicendo, che mangiamo la sua carne, insomma. E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Tenete ferma questa, poi leggiamo ancora in Filippesi, capitolo 2, versetti dal 12 al 17. Facciamo leggere io, dai. Pagina 1170.
Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi non di aver corso in vano, né in vano faticato, ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me.
Grazie. Ci sono dei versetti sui quali dovremmo meditare spesso, cioè fate ogni cosa senza mormorii e dispute. Mi spiace, non è che mi spiace quando sia precisa la parola del Signore, come sembra che sia molto chiara, alla quale tutti siamo tenuti a sottometterci. Allora, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Allora, queste sono le parole, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Poi c'è ancora nel libro di Michea, capitolo 7, i versetti 4, 7 al 10. Facciamo leggere Angela. Allora, 7, pagina 920.
Versetto
7 al 10.
Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi conderà fuori alla luce, e io contemplerò la sua giustizia. Allora la mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva, dov'è il Signore il tuo Dio? I miei occhi la vedranno, quando sarà calpestata come il fango delle strade.
Grazie. Vorrei che si considerasse questo versetto. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Bene, cari fratelli e sorelle, allora, come si dice, bentornati dopo la classica pausa estiva. Non diciamo vacanze, perché non tutti hanno fatto le vacanze. Ma poi, vacanze che significa? L'importante è stare sereni, vivere in pace col Signore. Quella è sempre una vacanza, una grande vacanza. Io auguro a tutti una vacanza del genere. Quindi, dopo la classica vacanza che tutti gli anni ci prestiamo, chi per un motivo o per un altro a fare. Spero vivamente che questa pausa sia stata un periodo di riflessione e non di distacco dal Signore nostro Dio. Perché quando si va in vacanza, dice, ma basta, perché devo fare la vita che facevo prima, la solita, basta, vado in ferie, quindi mando in ferie anche il Signore per un po'. No, gli dico, adesso non ho, in questo momento devo pensare ad altro, vabbè, devo riposarmi, no? Dobbiamo invece, se possibile, aver fatto, io mi auguro, una vacanza, si può dire, di meditazione, no? Io ho avuto modo ancora una volta, cari fratelli e sorelle, sul mutare degli eventi quotidiani, ho avuto modo di riflettere su queste cose, come le cose cambiano. Io sono stato, a parte un breve periodo, in giro in un paio di città, sono poi tornato al mio paesello, alla mia Itaca, dicono, e ho risentito, rivisto persone dopo tanti e tanti anni. Poi ho visitato il cimitero, dove c'è la salma di mio papà, di mia mamma, dei miei nonni, eccetera, eccetera, no? Questo piccolo cimitero. Praticamente conoscevo tutti, o quasi, i loro volti, i loro nomi impressi nelle lapidi. Ogni vita che ho visto, ho meditato che aveva la sua storia. Vita lunga o corta, perché poi sapete che c'è la data di nascita, la nata di, il giorno della morte, quindi, dice, ma accidenti, era morta a 20 anni, no? Oppure, guarda questa, no? E ce ne sono diversi che superano i 100 anni, non stiamo parlando. Ma ora dentro quelle tombe non vi era che qualche mucchietto di ossa, cari fratelli e sorelle, soltanto qualche mucchietto di ossa. Già, le tenebre ricoprivano quelle vite, le ricoprivano quelle vite, sono tornate nelle tenebre. Le tenebre ricoprivano quelle vite che pure erano state vissute, anche quelle di mio padre e di mia madre. Il tempo, cari fratelli e sorelle, copre tutte queste vite che pure una volta pulsavano, erano piene di vita, scambi di amicizie, di amore, pulsavano come le stelle del cielo e loro circolava il sangue nella carne che gli dava vita, come alle nostre vite adesso, nello stesso modo, nella stessa maniera. Poi il tempo è scaduto e le tenebre hanno ricoperto ogni cosa. C'è stato il tempo che doveva, bam, è finita la storia. La loro carne si è decomposta, si è polverizzata, come dice la parola del Signore. Ecco, dice, tu sei polvere e in polvere ritornerai. E il loro sembiante non è più. Ogni tanto dico, boh, mi verrebbe voglia di aprire, togliere la lapide che c'è nell'occolo di mia madre e aprire e vedere cosa è rimasto. Non avrei paura di fare una cosa del genere, giusto per... E posso immaginare che cosa sia rimasto, le cose che stiamo dicendo. Così l'uomo viene alla luce per un tempo e noi siamo in questo momento nel tempo che il Signore ci ha condotti alla luce. Ma la sua unica preoccupazione, cari fratelli e sorelle, l'unica preoccupazione quando siamo qui alla luce, come fu per molti di loro, io non dico tutti perché non posso sapere giudicare di nessuno se non il Signore stesso, ma quando l'uomo viene alla luce, la sua unica preoccupazione è quella di non preoccuparsi, ecco, di tutte le meraviglie che il Signore ha fatto e di vedere, di cercare Dio ogni giorno della sua vita. Noi veniamo al mondo e non ci preoccupiamo di niente, le nostre preoccupazioni, ma il problema è che finché uno non... sentivamo una persona l'altra sera dice, ma io se non me lo sento, dico, per carità, sappiamo già che se uno non se lo sente dopo che hai avuto diversi problemi nella vita, no? Hai visto la morte con gli occhi in più di un'occasione, però se non te lo senti. Infatti c'è scritto che chi è da Dio ascolta la parola di Dio e poi lo cerca, tanto il Signore ci conosce prima. Quindi noi seminiamo, ma dove? Seminiamo dove il Signore fa crescere, non è che seminiamo dove il Signore non fa crescere. Su questo non c'è dubbio, per cui cioè, l'unica preoccupazione quando si è in vita è quella di farci gli affari nostri, no? E io lo capisco anche, non è che non dobbiamo farci gli affari nostri, non è che non dobbiamo pulire la casa, non dobbiamo dare il bianco ai muri, non dobbiamo, queste sono cose che dobbiamo fare, per forza di cose, se no rischiamo di essere divorati dall'immondizia. Ma il problema è che l'unica preoccupazione vera è che è quella di non preoccuparmi, delle meraviglie che Dio ha fatto, ma di cercare altre cose, di riempire la mia vita con tutta una serie di altre cose. E così le tenebre hanno ricoperto la vita di queste persone e non saranno certo le lacrime di nessuno di noi a riportarli indietro. Potremmo piangere da adesso tutta l'eternità, nessuno li porterà indietro. Ma invece noi abbiamo un qualcosa di... possiamo riportarli indietro? No. Ma qui, su questa terra, noi possiamo fare molto. Perché, come abbiamo visto, Gesù dice ai discepoli, dice, non è che ve ne volete andare anche voi, visto che il parlare è così duro, no? Volete andatevene. E loro, che hanno sentito parole di vita, hanno detto, ma Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu, e tu soltanto hai parole di vita, e di vita eterna. Ecco, se penso a questo, penso che c'è scritto che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Quindi per noi non ha potere sulla nostra vita la morte. Come c'è scritto, beati coloro che partecipano alla prima resurrezione, perché su di loro non ha potere la morte seconda. E noi sappiamo che se abbiamo veramente, se in noi la parola di Dio ha portato frutto perché è nato l'uomo nuovo, sicuramente questo succede. Allora io mi chiedo, di questi anni di luce, che noi siamo in vita, e che è qui che giochiamo il nostro destino eterno, voglio dire, no? Cosa ne facciamo noi della nostra vita, del tempo che Dio ci dà? A parte le cose pratiche che dobbiamo fare, su queste non ci piove, ma tolte queste cose qui, i nostri pensieri che cosa sono? Il Signore cosa dice? Adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua, con tutto te stesso. E questa è una cosa importante, perché queste vite di queste persone, se non hanno trovato questa parola nella loro vita, queste sono destinate a un destino eterno, diverso dal nostro, molto diverso, nelle tenebre di fuori, come sta scritto. Cari fratelli e sorelle, diciamocelo chiaro, non sprechiamo il nostro tempo in pensieri e parole vane e vacue. Quante volte parliamo di cavolate che non portano proprio da nessuna parte, no, ma non tra di noi, perché ma anche con le persone strane, con persone che in quel momento lì ci sono delle persone che magari colloquiano con noi, e allora la mia preoccupazione è quella di, appena possibile, di poter inserire, di poter seminare, ecco, non posso dire altro, quella di poter seminare la parola del Signore, questa parola dei quali i discepoli dicono: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E queste parole il Signore ce l'ha trasmesse. Ce l'ha trasmesse queste parole, cari fratelli. Allora io non devo... Il mio primo obiettivo, ma non è un mio obiettivo, è nel mio cuore, nel momento che ho creduto, di potergli trasmettere e di poter seminare questa parola. Quindi, se ci sono altri fratelli, mi piacerebbe che diventasse un gioco di squadra questo, no? Per la persona che deve ascoltare e che può ascoltare questa persona di vita, perché noi abbiamo un seme di vita, non so se che è una verità assoluta. Noi questo seme del Signore ce l'ha trasmesso, e noi possiamo trasmetterlo ad altri prima che arrivino i giorni dove nessuno potrà più fare nulla, perché una volta che uno se n'è andato e coperto dalle tenebre, niente, risusciterà nella seconda, come c'è scritto, resurrezione, e purtroppo lì ci sarà il giudizio del Signore, eterno e irrevocabile. E queste sono le cose delle quali non possiamo scherzare, ma dobbiamo pensarci bene. Allora, non dobbiamo sprecare il nostro tempo in parole e in pensieri vacui. Non lasciamoci trasportare anche noi in discorsi e ragionamenti che sono già nati morti, fratelli e sorelle. Cioè, buttiamo via anche la nostra vita, non solo quella degli altri, anche la nostra vita, perché non portano nulla né alla nostra vita che Dio ha preparato, né agli altri, no? Che Dio ha preparato per tutti quelli che lo amano, che lo cercano e che lo onorano non solo con le labbra, ma con tutto se stessi. Se mi chiedessero, come succede spesso, tu preferiresti parlare di arte o di fede? Io dico, l'arte certo ha il suo fascino, no? Ma è giusto un fascino temporale, non porta niente, non mi cambierà la vita, capisci? Può darmi qualcosa nella vita materiale, ma giusto nella vita materiale, ma è una cosa che finisce. Il grande Michelangelo, come tanti, o Leonardo, ormai, cioè, ha lasciato le sue opere, ma lui personalmente non potrà godere della sua fama, non potrà godere di quel che ha fatto, perché ormai è coperto dalle tenebre, anche lui. Allora, l'arte certo ha il suo fascino, ma è giusto un fascino temporale, ma non produce l'arte vita, no? O vita eterna. Mentre la parola del Signore, sì, quella produce vita eterna. E questo è il seme che il Signore ci ha dato a noi prima. Se non è sbocciato in noi, non potremo noi portare questo seme ad altri, perché non siamo credibili. A chi ce ne andremo noi, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. I discepoli di Cristo avevano gustato parole di vita vera dal loro Maestro, parole di vita vera, al punto tale che dopo averle ascoltate non vi potevano più rinunziare. Non potevano più rinunziare. E questo, allora, se noi abbiamo una fede vera, abbiamo acquisito questa fede vera, diventa normale che non possiamo più rinunziare. Ecco, io quest'estate non ho avuto la stessa assiduità di sempre, perché non preparando il culto, per forza di cose, leggo un po' meno, è inevitabile. Ma vi posso garantire che anche questa è un'esperienza. La parola del Signore non ci può mancare, capisci? Se tu sei abituato a una certa intensità, quella deve essere, capito? Non può diminuire, perché se diminuisce, io sento che c'è qualcosa, non che non va, mi sento più meno forte, mi sento più debole. E tanto è vero che se non mangiamo, come dice il Signore, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il nostro spirito deve essere sempre pronto per seminare queste parole di vita. Noi dobbiamo essere, non dobbiamo aspettare altro. Guardate, io ve lo dico veramente, lo dico davanti al Signore, e qui è sicuro, perché c'è scritto che quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E allora io ve lo dico davanti al Signore, il Signore lo sa, io non vedo l'ora, capisci? Sempre con tutta la come si dice, la prudenza possibile, sempre cercare di non offendere mai nessuno, di non essere prepotenti, perché nella fede si può rischiare anche di essere prepotenti, anche se io ho la conoscenza, capisci, il rischio di essere prepotente, e quindi soffoco quella piantina con la quale posso cominciare un rapporto, quindi anziché versargli dell'acqua gli verso dell'acido nitrico sopra, la brucio, capisci? Non riesco a, devo colloquiare con se ho una piantina piccola è inutile che gli metto 30 o 40 litri d'acqua, quindi basterà molto meno. Se una più grande probabilmente ce ne andrà di più. Ecco, e questo viene, se non abbiamo queste competenze, chiediamolo al Signore, che sicuramente ce le saprà dare. Però questo è essere a disposizione, perché una volta che abbiamo ricevuto questo, noi abbiamo questo seme, lo dobbiamo seminare, cogliere le occasioni che si presentano, non lasciandoci trasportare in discorsi vani, come dicevo prima, e vacui e senza senso. Tante volte, come credenti, diciamo delle fesserie che non stanno lì in cielo, né in terra, la gente dice, ma che... Invece noi, il Signore dice che siamo qualcos'altro, siamo. Ma aspettando, dobbiamo aspettare l'opportunità di piazzare il seme di vita, perché questo dobbiamo fare, al momento di vita, se non è di vita sono stupidità che diciamo, no? Che Dio ha messo in noi e negli altri, nella speranza che sia un terreno adatto ad accoglierlo. Spesso ci lasciamo sconvolgere, vedete? Ci lasciamo sconvolgere o togliere la pace di Dio, che Dio ci ha dato, da persone che sono vicino a noi, che sono a fianco a noi. Possono essere colleghi di lavoro, possono essere clienti, si può essere... perché queste persone risultano decisamente antipatiche. Ma dobbiamo dire sinceramente che forse dimentichiamo anche che non hanno la pace del Signore, questa pace loro non l'hanno raggiunta, e per cui per questo motivo agiscono in questa maniera, agiscono in modo superbo, dicono ma io sicuramente sono più capace di te, so più di te, e riconosciamo questi atteggiamenti che non hanno molto senso di esistere, ma soprattutto per noi. E noi ci facciamo togliere, noi che invece abbiamo la pace, perché se l'abbiamo conquista, ce la facciamo togliere questa pace, così ci facciamo amareggiare da persone del genere. Ma se questo è un idiota, lascialo stare nel suo brodo, lasci che continui a ritenersi più saggio, più intelligente di te, non lasciarti turbare da queste cose. Allora, solo da atteggiamenti, che sono persone che hanno atteggiamenti superbi, no? Che spesso appunto frequentiamo dando credito alle loro parole, che sono parole soltanto di uomini, e questa è la differenza, mentre quella che il Signore ci ha dato è una parola di vita, è assolutamente diversa da tutte le altre. Allora, non dobbiamo, noi abbiamo parole di vita, vita eterna come nessuno possiede, cari fratelli e sorelle. Molti invece si lasciano trascinare in discorsi, come vi ho detto prima, stupidi, non ascoltando affatto la parola di Dio e i consigli del Signore. Guarda, ne abbiamo letto uno poco fa. Se magari leggessimo certe cose prima di cominciare delle dispute, come è successo, può succedere, dispute, oppure magari ci sentiamo defraudati di un qualcosa, o che ne so, le cose più vaghe che mi possono venire in mente. E questo lo dice, no, lo dice il credente, dice: fate ogni cosa senza mormori e dispute, perché siete irreprensibili ed integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa. Quindi se anche noi ci mettiamo a contendere per delle stupidaggini, qua ce lo dice chiaro. Cosa c'è di meglio di ascoltare la parola del Signore? Non c'è scritto forse: subite piuttosto qualche torto? Non c'è scritto questo forse? E allora può succedere nella vita che può succedere che riceviamo dei torti, fratello, pace, voglio dire, no? Succede, non è che ho ricevuto un torto e allora devo immediatamente reagire in questo modo. Allora, molti invece, dicevo, si lasciano trascinare, ma anche i credenti si lasciano trascinare da cose che non dovrebbero lasciarsi trascinare. Perché? Perché vuol dire che non hanno raggiunto la pace sufficiente, la giusta maturità. Allora, invece di splendere come astri nel mondo, tenete alta la parola di vita. Tenete alta la parola di vita. Ma sapete che significa questo? Che se non la teniamo noi, chi è che la deve tenere questa parola di vita? E dico, quando dico noi, non dico noi solo noi qua dentro. Io intendo tutta l'assemblea di Dio che è sparsa in tutto il mondo. No, che credenti, grazie Signore, ce ne sono a centinaia di migliaia, no, e forse a milioni sicuramente, e meno male. Quindi, per favore, non facciamoci la testa e non pensiamo di essere gli unici al mondo. Ringraziamo il Signore, invece, sapendo che ci sono altri fratelli, avranno dei modi diversi, ma non importa, il Signore guarda al cuore della persona, poi possono cantare con un coro non so come, e noi come possiamo, come sappiamo, cercare di migliorare, noi dobbiamo cercare di migliorare in tutto, ma non dobbiamo giudicare nessuno per nessun motivo, perché il Signore dice: non giudicate e non sarete giudicati. Allora, che bella differenza che c'è tra la parola di vita e tutto il resto. C'è differenza, ma una grande differenza. Allora, il parlare di vita può apparire duro, che non tiene conto del divertirci, ma allora scusa, ma che stiamo parlando? Allora non possiamo più divertirci, non possiamo più parlare di che ne so, a chi piacciono i vestiti o che piacciono cose del genere. Non è affatto vero questo, non ho mai detto questo, perché il Signore dice: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ma se tu vivi per il resto, non puoi aver raggiunto prima, non puoi avere questa pace, questo è il problema. Ma è l'unico parlare questo che conta, cioè questo parlare che può apparire duro. Gesù ovviamente faceva i discorsi molto sintetici, spirituali, altamente spirituali, essenza di vita, e quindi un discorso con i giudei diventa normale che loro non capiscano bene. Dice: ma no, ma scusa, ma tu cosa stai dicendo? Dice: ma come? Adesso siamo scandalizzati, perché come tu puoi pensare che noi possiamo mangiare la tua carne? Insomma, è lo spirito che vivifica, dice il Signore Gesù, e la carne non vi è di alcuna utilità. E stiamo, queste sono le parole del culto. È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità, perché la carne, abbiamo visto prima, quando vai in un cimitero capisci che cosa è successo. Allora, ecco perché questo diventa un parlare duro. Allora, dopo aver conosciuto Gesù, tutte le nostre insoddisfazioni, fratelli e sorelle, spariscono. Se tu l'hai conosciuto veramente ed è entrato a far parte della tua vita, è entrato in te pienamente, tutte le tue insoddisfazioni spariscono, i nostri desideri carnali, no? Che non sono, uno quando pensa ai desideri carnali pensa subito a un'altra storia, no? I nostri desideri carnali, no? Calano fino a sparire, fino a sparire. I nostri desideri carnali, c'è scritto nella scrittura quali sono? Invidie, contese, inimicizie, ci sono tutte queste cose qui. Non possono esistere dopo aver conosciuto Gesù. Parliamoci in italiano una volta per sempre. Allora, non vivo più in funzione di un desiderio. Cioè, sostanzialmente, se non ho la macchina di un certo tipo, muoio dal desiderio di avere questa macchina. Oppure, se non ho la moto, oppure se non ho successo, lusso, no? Vanità di ogni genere. E questo è un problema. Vuol dire che io non ho raggiunto il successo vero, che è quello che il seme della parola di Dio ha prodotto in me. Ma Cristo, io... se è vero che l'ho conosciuto, mi ha appagato completamente. Io non ho bisogno, non posso essere più frustrato. Ma come lo devo spiegare questo? Non posso essere più frustrato, perché frustrati sono quelli che, anche se hanno 100 miliardi, poi ne cercano 200, perché sono frustrati, perché ho solo 100 miliardi, scusate. Ora bisogna averne 200 miliardi, perché non sono contento, e non sarò mai contento. Invece io non ho bisogno di avere 100 miliardi, capisci? Ho bisogno solo di quello che il Signore mi dà e basta, quello che mi dà Lui, e questo mi rende libero. Cioè, invece, se ho un desiderio di ogni genere, perché se non lo appago io sto male, io ho bisogno di questa cosa qui, ho bisogno di un vaso, se non ho questo vaso vuol dire che, cioè, io mi sento frustrato, è un desiderio del mio cuore, non c'è niente di male possedere questo vaso. Ma io ti dico, il Signore dice, cercate prima il regno di Dio e poi, se è il caso, questo vaso ce l'avrai, ma non conterà più nulla per te. È un possesso, non c'è forse scritto, ciò che possedete come se non lo possedeste e ciò che non possedete lo stesso. Non c'è scritto forse questo. Ecco, le nostre frustrazioni spariscono nel momento che diamo veramente retta alla parola di Dio. Fino in fondo. Se sono povero o sono ricco, non ha più alcuna importanza, cari fratelli, non può cambiare niente, perché io ho avuto il mio appagamento pieno, cioè tutte le cose che prima cercavo, che mi creavano mal di pancia e cose, perché se non ce l'avevo mi sentivo. Se qualcuno gli manca qualcosa, la chieda a Dio. Ma perché non riusciamo a chiedere al Signore? Chiediamo. Io ho sempre chiesto, ma sempre dato. Quando ho bisogno di una cosa, Signore, ho bisogno di questo, ma sempre dato. Ma secondo voi posso mentire in un culto? Ma non posso mentire neanche fuori, ma peggio che mai in un culto. Ma di qualsiasi cosa. E non voglio fare l'elenco, ma sarebbe cose non piccole, cose grandissime. E anche le cose piccole. Ma Signore, niente è impossibile. E allora, se mi manca qualche cosa, devo chiederla al Signore. Allora, se sono ultimo, se sono terzo, quarto, quinto, Cristo mi ha reso primo, avete capito? Mi ha reso primo e Lui sono realizzato pienamente. Le mie frustrazioni, i miei pensieri, i miei fallimenti spariscono. Allora, come porteremo questa parola di vita agli altri, cari fratelli e sorelle? Questa è una parola di vita. Ma vi rendete conto che è completamente il contrario di quello che pensa il mondo, no? È completamente il contrario, come dice qui, perché siete irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa. Storta e perversa. Allora, come porteremo questa parola di vita agli altri, cari fratelli, se in noi stessi non è germogliata e non ha portato frutto? Come possiamo portarla agli altri? Come potremo? Ma facciamoci una domanda seria, sediamoci per terra un attimo e diciamo, ma com'è possibile che, come faccio io a parlare con là, se quello là vede che io, cioè, dice, ma quello, ma che dice? Ma che, non sono credibile, capito? Perché? Perché questo seme non è germogliato definitivamente nella mia vita. Una volta che è germogliato, vede che mette in regola tutte le altre cose, vanno in secondo piano. E poi vedete che le cose, quando non le cerchi, ti vengono da sole, stranamente. No? Allora, cari fratelli e sorelle, non vedremmo la vita in noi e non saremmo credibili, ma vedremo soltanto le persone, cioè non vedremo, vedranno soltanto delle persone religiose, non cattoliche, ma comunque religiose, capito? Vedranno solo quello, perché non c'è la vita, non c'è il seme di vita, non c'è vita nuova e non c'è soprattutto qualcosa che Cristo ha detto. Non c'è il profumo di Cristo. Questo è il problema. Devono vederlo tutti, devono sentirlo questo profumo. Se non lo sentono, noi potremmo dire quello che vogliamo, le parole più belle del mondo, ma non siamo credibili perché manca questo profumo. Allora, se queste parole di vita non hanno generato niente in noi, niente, abbiamo fallito. Lo scopo della nostra fede è fallito. E il sale è diventato insipido. Sapete cosa dice il Signore del sale? Dice, se il sale perde il suo sapore, a cosa servirà se non ad essere buttato ed essere poi calpestato dagli uomini? Come crederanno alla nostra testimonianza? Se invece questa parola è germogliata in noi, avrà trasformato la mia vita, avrà trasformato le nostre vite e il profumo di Cristo si espanderà attorno come l'olio di nardo. Ve lo ricordate che questa donna ha rotto ai piedi di Gesù, no? Lo ha unto e questo profumo ha riempito tutta la casa, no? E ecco che la parola di Dio è l'unica che ha questo potere, è l'unica. E allora, se è vero che noi, come facciamo a portare gli altri dell'acqua? Se siamo assetati noi, non abbiamo bevuto noi, immaginate come possiamo portarla se non ce l'abbiamo manco per noi. E questo, vedete che la fede alla fine è una cosa pratica, non è una cosa così, no, strampalata. Allora, ecco che la parola di Dio è l'unica che ha questo potere. A chi ce ne andremo noi? A chi? Tu solo hai parole di vita eterna. Questo dice a chi? Una volta che abbiamo gustato questa parola, come facciamo? Ale, come facciamo? Possiamo far dire se non ce la facciamo? Allora, ora, non si mette vino nuovo in otri vecchi, lo sappiamo, lo dice il Signore. Perché? Perché questi scoppiano, capisci? Perché sono mezzi quattro tavole vecchie, no? E altrettanto una pezza nuova, non possiamo mettere un vestito vecchio, ma dobbiamo cambiare completamente, no? Vino nuovo in otri nuovi. Ecco cosa ci dice il Signore. No. Dio ci ha chiamati, è scritto, dal potere delle tenebre, di queste tenebre che coprono tutti i morti che vediamo al cimitero. Io che sono, ve l'ho detto spesso, che faccio passeggiate al monumentale, ci sono centinaia e migliaia di morti là dentro. No. Quindi, per dire, ma prima che le persone giungano ad essere coperte dalle tenebre, facciamo in modo che siano raggiunte a questa parola di vita, e noi possiamo e abbiamo l'autorità per farlo, perché il Signore ci ha incaricato, non ha incaricato Ferruccio, ha incaricato ognuno di noi ha incaricato. E guardiamo queste persone che sono perdute, cari fratelli e sorelle, se non credono sono perdute, non c'è niente da fare. E vediamo, sono proprio spiriti avversi che non vogliono, quelli che non vogliono, ma si sa già, ma noi non vogliamo forzare nessuno. Noi però il Signore ci ha dato il compito solo di seminare, e se vediamo che la piantina cresce, di innaffiare, perché vuol dire che il Signore la sta facendo crescere e noi la dobbiamo innaffiare. È semplicemente, è così, non ha uno scopo diverso. Allora, chi deve intendere queste parole, fratelli e sorelle, le intende, perché non sono parole difficili, e porterà frutto. Cari fratelli e sorelle, porterà frutto, molto frutto, per se stessi prima e poi per gli altri. Però dobbiamo portare prima questo frutto per noi stessi, per poter portare questo profumo. Guardate che non c'è solo profumo di morte nel mondo, ma vi siete resi conto? Profumo di morte. Ma non solo per la stupidità che dice la televisione, anzi le menzogne, ma non solo per quello. ma ovunque ti giri. Ma di che stiamo parlando? Ah sì, nel mio orto l'insalata cresce. Oppure, sì, c'è una macchina che però, non so, le ruote non funzionano bene. Ma d'accordo, no, tutte cose che... Ma sono discorsi che se tu li vedi davanti a una tomba, no? Dici, ma questi discorsi, che cosa hanno giovato nella vita? Che cosa hanno giovato? A niente. Ma se tu a uno dici, ma vedi che ti puoi ravvedere, ma vedi che Gesù Cristo è morto per te, ma non così. Se tu non capisci questo, non capisci che Lui ti ha perdonato, e se tu non accetti questo perdono, non hai alcuna speranza. Non c'è speranza, certamente non c'è speranza di nessun genere.